Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo della festa dell'Intercampione d'Italia, analizzeremo il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan, ma anche la zona Champions con la lotta tra Roma e Atalanta per aggiudicarsi il quinto posto, nella cui sfida potrebbe rientrare anche la Lazio. In zona salvezza invece primo verdetto con la Salernitana retrocessa in Serie B dopo la sconfitta con il Frosinone. Parleremo anche di MotoGP, del Giro d'Italia ormai alle porte, ma inizieremo con un incontro che proprio la persona che ho qui di fronte, il nostro Paolo Gallo, potrà darci proprio tra qualche istante. Sono molto curioso. Intanto benvenuto Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Il riferimento a cui facevo è il tuo incontro di qualche giorno fa, che secondo me un pochino ti ha emozionato.
Un po' sì.
Con una leggenda del calcio italiano che è qui da queste parti in questi giorni. Chi segue i social e altri mezzi di informazione lo sa sicuramente, Francesco Totti è qui in Australia. Paolo l'ha incontrato proprio qualche giorno fa, raccontaci.
Eh sì, caro Max, come dicevi tu, un incontro che emoziona, perché non capita tutti i giorni di incontrare una leggenda del calcio italiano come appunto Francesco Totti, che in questi giorni è qui in Australia per impegni lavorativi anche un po' personali, un po' per vedere anche insomma le bellezze di Sydney e Melbourne, le due città su cui appunto Totti appunto sta visitando i tifosi, ma soprattutto sta avendo anche sta andando incontro a determinati incontri di lavoro. È stato bello incontrarlo Totti, è stato bello incontrarlo prima al Club Marconi qui a Sydney, dove Totti è arrivato ed è stato assalito letteralmente da centinaia di bambini. La cosa bella è che insomma la maggior parte di questi bambini non l'ha mai visto giocare a calcio, perché Totti si è ritirato ormai 7 anni fa, non avendolo visto mai giocare a calcio comunque sono andati lì, l'hanno abbracciato, l'hanno accolto. A un certo punto lui dopo una mezz'oretta se n'è anche andato, perché poverino tra il caldo e i bambini non sapeva più dove girarsi, no? Anche lui. E quindi noi di SBS Italian siamo riusciti ad organizzare con lui un'intervista a quattro occhi che i nostri ascoltatori potranno ascoltare integralmente nei prossimi giorni, con il capitano eterno della Roma, 816 presenze in tutta la carriera, corredate da 316 gol e 204 assist. Abbiamo parlato di diversi argomenti, tra cui ovviamente, caro Max, il famoso rigore siglato nei minuti finali di Italia-Australia, quel lontano 26 giugno del 2006, gol che risultò poi decisivo per il passaggio ai quarti di finale dell'Italia, che poi appunto giocò contro l'Ucraina. Totti ha ancora ben chiaro quel momento. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Un momento delicato, un momento troppo importante per me, per la squadra, per gli italiani, perciò avevo una responsabilità enorme e fortunatamente è andata come...
E com'è andata? È andata come tutti ci ricordiamo, ovvero il pallone scagliato di potenza alla destra del portiere. Tra l'altro in tanti ricorderanno i suoi occhi inquadrati dalla camera in quel momento, nei secondi che precedevano appunto al rigore. Lui che guardava la palla, guardava l'arbitro, riguardava la palla, aspettava di scagliare dentro quella porta quel pallone, anche perché nei mesi precedenti insomma Totti aveva subito un infortunio molto grave alla caviglia, era a febbraio del 2006 contro l'Empoli, e in soli 4-5 mesi lui poi era riuscito a rialzarsi e a partecipare al mondiale. E Totti, come dicevamo, in Australia in questi giorni per impegni di lavoro, è anche l'agente di Christian Volpato, giovane calciatore italo-australiano nato a Sydney e cresciuto da queste parti. Volpato era stato al centro di tutte le cronache sportive australiane, dato che nel 2020 era riuscito a firmare un contratto da professionista con la Roma, debuttando in Serie A nel dicembre del 2021 proprio con la maglia giallorossa. Volpato che ora gioca nelle file del Sassuolo. Sentiamo appunto allora Francesco Totti come parla a proposito di Christian Volpato.
Per me è come se fosse un fratello minore, lo assisto da tantissimi anni, da quando era piccolo. Mi è bastato pochissimo per capire le qualità che aveva.
E poi appunto l'ha messo sotto contratto e l'ha aiutato anche chissà quanti consigli. Cioè, tu pensa, Max, essere un giocatore, arrivare, finire la partita e analizzare la tua partita con Francesco Totti. Cosa dovevo fare qua? Qui avresti dovuto fare quel passaggio lì. Non è neanche facile, perché insomma giocatori come Totti vedono il calcio ad una velocità che noi esseri umani non possiamo vedere, e quindi immagina Totti che gli dice: ah, qua l'avresti dovuta passare di prima. Grazie.
Sento dell'ammirazione qui, Paolo.
Grazie mille, Francesco. E quindi Volpato, che ricordiamo è nato in Australia, genitori di origini italiane, in occasione del mondiale del 2022 c'era stata anche una piccola polemica riguardo appunto al suo riguardo, dato che il mister dell'Australia, Graham Arnold, aveva offerto a Christian la possibilità di far parte dei Socceroos, ma Christian appunto aveva declinato dicendo che era ancora troppo giovane per prendere una decisione così forte. Il tecnico dell'Australia a quel punto aveva dato una sorta, un pochettino, la colpa a Totti, dicendo: ah, l'ha spinto verso la non decisione di giocare al mondiale. Durante l'intervista che appunto potrete ascoltare in questi giorni con Francesco Totti, abbiamo parlato anche di questa piccola polemica e del suo consiglio a Volpato a proposito di che nazionale scegliere. Ma abbiamo chiuso la nostra chiacchierata parlando anche un pochettino dell'Italia che sarà all'Europeo e dell'incubo di un terzo mondiale senza Italia. Ascoltiamo.
Terza volta senza il mondiale d'Italia è assurdo, non è calcio.
Non ci può pensare
e neanche ci penseremo
insomma. Però ha fatto sorridere appunto questa battuta. Ricordiamo appunto Francesco Totti intervistato da SBS Italian, potrete ascoltare l'intervista integrale in questi giorni.
E appunto, appuntamento segnato, seguiteci, la pubblicheremo anche naturalmente online, potete scaricarne il podcast se per caso vi perdeste la diretta, ma tanto non la perdete perché siete qui con noi ogni giorno dalle 8 alle 10. Ma torniamo a noi, torniamo alla Serie A, a quel che si è giocato. È tempo di parlare appunto intanto della vincitrice dello scudetto, l'Inter.
Esatto, perché l'Inter settimana scorsa ha vinto lo scudetto battendo il Milan nella stracittadina. La scorsa settimana abbiamo fatto ascoltare qui a SBS Italian tutte le interviste, insomma i festeggiamenti dell'Inter. Ieri appunto a San Siro l'Inter ha giocato quella che è stata la partita contro il Torino, che ha vinto per 2-0, doppietta di Çalhanoğlu, doppietta in pochi minuti nel secondo tempo, partita che è stata molto in equilibrio nel primo tempo e poi appunto l'equilibrio è stato rotto soprattutto dall'espulsione di Tameze, centrocampista del Torino, al secondo minuto del secondo tempo. Da lì a pochi minuti poi appunto Çalhanoğlu ha segnato prima su azione, su assist di Mkhitaryan, e poi ha segnato il suo secondo gol su rigore per un fallo su Thuram. Alla fine della partita sono iniziati i festeggiamenti, due pullman aperti hanno percorso il tratto da San Siro fino a Piazza Duomo, dove sono arrivati alle 11 di sera, quindi se non sbaglio poche ore fa, giusto? Adesso non mi inganna la differenza d'orario.
Poche ore fa.
Cioè, sono ancora lì che festeggiano mentre noi parliamo. Sono arrivati anche in ritardo perché c'erano troppe persone in strada. Fine partita, insomma, nei minuti dopo la partita, Carlos Augusto, il terzino dell'Inter, ha raccontato il segreto del successo di questa Inter, e il CEO del club di Milano, Alessandro Antonello, ha raccontato qual è il ricordo più bello legato a questa stagione.
È quello che dico dall'inizio stagione al gruppo, perché tutti erano pronti per l'obiettivo principale che era lo scudetto e abbiamo lavorato per questo. E poi la mia stagione, mancano i numeri, però credo che ho fatto il mio contributo alla squadra, va bene.
Da interista mi ricordo il derby, l'ultimo derby vinto. È un derby che ci ha portato non solo alla vittoria della partita, il sesto derby consecutivo, ma anche la vittoria del campionato e la vittoria della seconda stella. Quindi questo è il ricordo, il momento che mi porterò sempre nel cuore.
E queste erano le parole, appunto la voce di Alessandro Tonello, CEO dell'Inter, che ha anche rassicurato i tifosi sul futuro. Alla domanda: ma come va l'Inter, i tifosi possono essere tranquilli della situazione finanziaria? Ha detto: tutti devono stare tranquilli. Massimiliano Faris, invece vice di Simone Inzaghi, a fine partita in conferenza stampa si è presentato lui, forse anche un po' una sorta di trofeo, di regalo da parte di Simone Inzaghi al suo vice, dicendogli: vai tu a fare la conferenza stampa della partita insomma che ci ha laureato campioni d'Italia. Riepiloga i successi dell'Inter rispondendo a Pioli, tecnico del Milan, che aveva detto negli scorsi giorni: l'Inter è da 4 anni la squadra più forte, ma ha vinto solo 2 scudetti, che l'Inter aveva solo 2 scudetti. Insomma, non è piaciuto quel solo a Farris.
Noi il soltanto, comunque sono due scudetti, tre supercoppe, due Coppa Italia, una finale di Champions, sei derby vinti, quindi abbiamo perso giocatori importanti, lo sanno tutti, di personalità alla fine della scorsa stagione. Ci siamo ritrovati con un gruppo di ragazzi, lasciando stare i giocatori che lo hanno dimostrato, ma un gruppo di ragazzi fantastici con il quale è stato un piacere quotidiano lavorare. Quest'anno è stato veramente bello andare al campo tutti i giorni, al centro sportivo, tant'è vero che noi dello staff ci trovavamo molte ore prima dell'allenamento, perché era piacevole condividere, però è stato un piacere umanamente lavorare con questi ragazzi.
Insomma, sembra di capire che è stato un piacere in generale. In generale. E poi quando si vince addirittura si va al lavoro prima, hai capito? Ore prima lo staff era lì a vedersi.
E questa era la gioia dell'Inter. Andiamo a un'altra delle partite del calendario di giornata. Un pareggio a reti bianche ne è venuto nel big match di giornata, ovvero Juventus-Milan.
Ti do il dato che fa più rumore: 9 tiri a 0 per la Juventus, ovviamente nello specchio della porta. Questa è la statistica che fa più male forse ai tifosi rossoneri, che hanno visto avvicinarsi i propri giocatori avvicinarsi alla porta della Juventus soltanto con un timido tentativo al 24esimo del primo tempo con Rafael Leao. Sportiello, portiere del Milan, tra l'altro non doveva neanche giocare Sportiello, Magnan si è chiamato fuori durante il riscaldamento. Sportiello, insomma, è stato chiamato da mister Pioli a difendere la porta dei rossoneri, è risultato essere il migliore in campo. C'è stata una parata nel secondo tempo, una doppia parata su Kostić e Danilo, che è stata incredibile, anche la parata sul colpo di testa di Milik. La Juventus ha tentato fino alla fine, però non è riuscita questa volta a segnare, quindi a vincere la partita. Juventus che però vede una tifoseria anche un po' divisa tra chi vorrebbe vedere Allegri riconfermato per la prossima stagione e chi invece vorrebbe un cambio. Allegri in scadenza nel 2025 attende una conferma dalla società, non solo a parole, perché fino adesso sono state dette tante parole, ma forse con un nuovo contratto, anche per iniziare la prossima stagione, diciamo, in maniera più serena. Però intanto crescono le voci che vedono Thiago Motta come nuovo tecnico. Staremo a vedere. Nel frattempo ascoltiamo Allegri a fine partita.
Ma tanto nella vita non si può avere sempre tutto e subito. Ci sono momenti in cui le cose vanno in un certo modo, dei momenti in cui le cose non vanno in un certo modo, quindi bisogna avere la forza di aprire le spalle per avere diritto a noi l'obiettivo, che è quello della Champions. No, io non c'ho da mettere sul piatto nessuna cosa. Quando finirà, intanto pensiamo a finire, e poi dopo vedremo.
E insomma, diceva, non si può aver tutto subito nella vita, quando gli si faceva notare che la Juventus insomma si sta avvicinando a questo obiettivo Champions, però un punto alla volta. Ormai sono diverse le partite che la Juve non riesce a vincere, che pareggia, e appunto a questo punto Allegri ha detto vabbè, calmatevi, nel girone d'andata abbiamo fatto un grandissimo girone, adesso stiamo rallentando un po', però non arriva tutto subito. Invece quando parlava del piatto, diceva, a fine campionato, quando gli si faceva notare che Hermes adesso sta conquistando la Champions in finale di Coppa Italia, qualcuno gli faceva notare se queste erano cose buone da mettere sul piatto nel momento in cui si andava dalla società a discutere il contratto, e lui ha detto calmateci, a fine anno ne parliamo, io non devo mettere sul piatto niente. Il Milan invece attende la fine stagione come non mai, dato che ha centrato il suo obiettivo Champions e ormai appunto è fuori da tutto, sta aspettando la fine della stagione. Pioli parla appunto di una stagione che non è andata come previsto, mentre l'amministratore delegato del Milan Furlani conferma Pioli almeno fino a fine stagione. Ascoltiamo.
Il secondo posto non è ancora conquistato, quindi dobbiamo fare dei punti. Abbiamo 3 partite in casa su 4, dobbiamo cercare di vincere più partite possibili. Questo è sicuramente il nostro obiettivo, perché la stagione non è andata probabilmente come sognavamo, come desideravamo, ma abbiamo il dovere di fare bene fino alla fine.
Ci sono molte voci, troppe voci, non produttive e fastidiose. Noi abbiamo un allenatore che è Stefano Pioli, siamo focalizzati a lavorare con lui per finire al meglio questa stagione.
Per finire al meglio questa stagione, ha detto, confermiamo fino a fine stagione, quindi non si è sbilanciato ulteriormente, mentre non so se hai notato, Max, che la voce di Pioli, insomma,
era un po' sofferente.
Sta arrivando anche lei a fine stagione.
Proseguiamo quindi con questo racconto, con il Bologna, che è stato bloccato sul risultato di 1-1 dall'Udinese di Fabio Cannavaro.
Il Bologna, appunto, di Thiago Motta non ha approfittato del pareggio della Juventus per raggiungerla in classifica, quindi anche lei ha portato a casa un punto in casa contro l'Udinese di Fabio Cannavaro, che è anche un piacere accoglierlo nella nostra Serie A, piacere più che altro di affetto, no? Per quello che ci ricorda il Mondiale 2006, visto che ne abbiamo parlato in apertura con Totti, continuiamo su quel filone. Comunque dicevamo, partita che appunto è andata a finire sull'uno pari per l'Udinese, passata in vantaggio tra l'altro nel primo tempo con Martin Paiero su sviluppo, su un'azione appunto di gioco. Nel secondo tempo poi il Bologna è rimasta in 10 per una doppia, per l'espulsione, per doppia ammonizione di Beukema nel giro di 9 minuti. Beukema, difensore appunto del Bologna, è riuscita poi al 78esimo a strappare il pareggio con Salemakers, appunto 1-1. Tra l'altro Salemakers che sta facendo un gran campionato e che ha segnato diversi gol in queste ultime giornate. Una partita abbastanza in bilico, dove il Bologna ha tenuto il possesso del gioco per la maggior parte del tempo, gli tiri in porta appunto 4-4, quindi è stata una partita dove il Bologna ha tenuto la palla per la maggior parte del tempo, l'Udinese ha giocato in ripartenza, alla fine hanno tirato in porta più o meno allo stesso modo, quindi diversi modi per arrivare al risultato. Alla fine della partita Thiago Motta, allenatore del Bologna, si è lamentato però del tempo effettivo giocato.
Primo tempo che sapevamo, una squadra che si difende giocando sull'errore dell'avversario, hanno avuto una ricompensa con il gol. Poi dopo il secondo tempo siamo arrivati un po' di più, dopo l'espulsione la partita molto più aperta, penso anche perché loro si sono aperti, volevano venire un po' di più a giocare e con la partita aperta è diventata una partita molto più bella da vedere e da giocare. Sul resto, sul tempo, penso che sia molto poco, 31 minuti giocati.
Eh sì, 31 minuti giocati su 90 e passa, con il recupero magari si arriva anche a 100, è un po', è troppo poco. Insomma, Thiago Motta alla fine ne ha parlato, uno può dire che ne è stato degli altri 70 minuti, 80 minuti di gioco. A quanto pare gente che si buttava per terra, che insomma che si perdeva tempo, falli, interruzioni di gioco, insomma la partita è stata interrotta in questo modo, come spesso accade quando si incontrano squadre che devono lottare per la salvezza, quindi che hanno una qualità di gioco minore. Ora, insomma, le provano tutte per portare a casa anche un solo punto, e l'Udinese appunto di Cannavaro ce l'ha fatta. Cannavaro a fine partita, alla sua seconda presenza con l'Udinese, a fine partita ha parlato appunto della mentalità e del lavoro che sta facendo sulla testa dei ragazzi dell'Udinese.
Devo cercare di entrare nelle teste di ognuno, devo cercare di pulirgli questa paura, perché comunque hanno grandi qualità. Certo, dobbiamo migliorare, perché oggi siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi al Bologna, siamo stati bravi nei duelli, siamo stati bravi come squadra, mi è piaciuto l'atteggiamento di tutti quanti, però poi dopo dobbiamo essere anche più bravi nella gestione, nel consolidamento di quando recuperiamo la palla, di quello che vogliamo fare, perché se pensiamo di dover correre sempre dietro agli avversari è un po' più complicato.
E infatti appunto Cannavaro si riferiva al fatto che giochi contro il Bologna, una delle migliori squadre del campionato di quest'anno, è giusto chiudersi, è giusto aspettare, però non si può giocare sempre così con tutte, e piano piano dovrà lavorare su questi concetti di gioco, sperando che per lui di avere il tempo, perché ormai mancano 4 partite a fine campionato e l'Udinese si trova nei bassi fondi della classifica.
E ora passiamo a Napoli-Roma, dove i partenopei si giocavano le ultime speranze per accedere alla prossima Champions League, mentre la Roma poteva approfittare del pareggio del Bologna per avvicinarsi al quarto posto. Com'è andata?
È andata che la partita è finita 2-2, contenti e non contenti tutti quanti, nel senso che il Napoli purtroppo perde la possibilità di avvicinarsi alle coppe europee, forse definitivamente fuori dall'Europa, una cosa che è veramente difficile da prevedere a inizio campionato. La Roma invece non approfitta del pareggio del Bologna e si vede l'Atalanta ormai col fiato sul collo, perché l'Atalanta appunto poi, come vedremo, ha vinto la sua partita contro l'Empoli. Comunque partita aperta, la Roma è passata anche inaspettatamente in vantaggio su rigore con Dybala, inaspettatamente perché il Napoli si era già avvicinata più volte alla porta del appunto dei giallorossi. Oliveira poi, il terzino del Napoli, è riuscito a pareggiare anche in maniera abbastanza fortuita, con un tiro che è impallate e poi è finita alle spalle di Svilar, portiere della Roma. Osimhen ha portato il 2 in Napoli sul 2-1 su rigore, poi in extremis Abraham, che torna al gol dopo il suo infortunio riesce a strappare il 2-2. Ascoltiamo a fine partita le parole di De Rossi.
Penso che stare 9 punti, se non sbaglio, 8 punti, 9 punti anti al Napoli sia sintomo che abbiamo fatto una rincorsa importante, perché quando sono arrivato penso che fossimo dietro, appunto. Penso che questo vada valutato su larga scala, sul medio-lungo termine, e arrivare davanti, o essere per ora davanti di 9 punti a una squadra che per me forse può essere inferiore solo all'Inter, sintomo che abbiamo fatto qualcosa di importante, e per fare qualcosa di importante con questa continuità ci sta che ogni tanto ti manca un pochino il fiato.
Ti manca un pochettino il fiato, appunto. De Rossi ha spostato l'attenzione su tutto il percorso fatto fino adesso dalla Roma con lui in panchina. Aveva anche un aiutante in conferenza stampa, hai sentito? Si girava e chiedeva 9 punti, 10 punti. Giustamente ha bisogno anche lui, dopo 90 minuti, insomma, contro il Napoli era anche un po' stanco.
Comprensibile. L'Atalanta, invece, dicevi, altra contendente per un posto Champions, ha vinto in casa 2-0 contro l'Empoli.
Vince 2-0 contro l'Empoli, contro una squadra che appunto lotta per non retrocedere, quindi non proprio facile questo impegno per la squadra di Gasperini. Al 42esimo è passata in vantaggio con Pasalic su rigore e poi ha chiuso la partita con Lukman al 51esimo. Note positive: il suo attaccante El Bilal Touré gioca 90 minuti per la seconda volta dopo il suo infortunio molto grave. E poi davanti a noi il 13 maggio c'è Atalanta-Roma, per cui una sfida per la Champions, e poi il 16 maggio l'Atalanta dovrà giocare in finale di Coppa Italia contro la Juventus, quindi non è facile i prossimi giorni dell'Atalanta, per l'Atalanta non sono facili. Tra l'altro c'è anche una semifinale Europa League da giocare. Ascoltiamo Gasperini a fine partita ai microfoni in conferenza stampa.
Sì, però la teoria poi va accompagnata dalla pratica, quindi dovremmo aspettare. Indubbiamente i risultati di oggi per noi sono stati favorevoli, soprattutto la nostra vittoria, perché poi noi dobbiamo guardare il nostro percorso. Se noi saremo capaci di fare i nostri punti, poi dopo la posizione arriva di conseguenza.
Ecco, ora Paolo, quali sono gli altri incontri che dobbiamo ancora raccontare e cosa manca ancora da giocare in questa giornata?
Allora, nelle altre partite si sono giocate, appunto, la Lazio, come dicevamo, si sta avvicinando all'Europa, ha vinto la sua terza partita di fila 1-0 contro il Verona con gol di Zaccagni, quindi l'ex di giornata. La Fiorentina ha battuto 5-1 il Sassuolo, Sottil, Martinez, doppietta di Nico Gonzalez e Barak per i Viola, mentre Tolsvert ha segnato per il Sassuolo. Nelle prime partite di giornata il Frosinone ha vinto 3-0 contro la Salernitana e appunto ha dato la spinta decisiva alla Salernitana per tornare in Serie B, mentre il Lecce ha pareggiato in extremis contro il Monza. Anzi, a dire la verità, il Lecce era passato in vantaggio con Krstović al 92esimo e Pessina ha raggiunto appunto il Lecce al 96esimo. La classifica di Serie A vede appunto Inter campione d'Italia con 89 punti, il Milan al secondo posto con 70, Juventus 65, Bologna al quarto posto 63, quinto posto valevole, ricordiamo, per la Champions League, adesso c'è la Roma 59, l'Atalanta 57 al sesto posto con una partita in meno da recuperare ancora con la Fiorentina, Lazio al settimo a 55, seguita dalla Fiorentina e Napoli entrambe a 50, Torino 46 punti, Monza 44, Genoa 39, Lecce 36, Cagliari 32, Verone, Frosinone e Empoli a 31, e poi gli ultimi tre posti della classifica al momento vedono l'Udinese a 29 punti, il Sassuolo a 26, la Salernitana a 15 punti.
Andiamo invece al futuro, perché tra poco inizia il Giro d'Italia.
Esatto, Max. Sabato 4 maggio prenderà via la 107esima edizione del Giro d'Italia, che sarà visibile su live su SBS Viceland e SBS On Demand. La gara, il Giro d'Italia, terminerà il 26 maggio e attraverserà l'Italia. Sono 22 le squadre coinvolte. Il Giro d'Italia prenderà il via da Venaria Reale a Torino e terminerà a Roma il 26 di maggio, appunto, attraverso appunto 21 21 tappe, e nelle quali poi in questi giorni ci saranno anche due giorni per dare spazio a un po' di riposo. Giro d'Italia che a me, non so te Max, ma ricorda sempre quei momenti, mi riporta insomma quando alle volte a casa c'è la televisione sintonizzata sul giro, il giro essendo una corsa abbastanza lunga, alle volte si sonnecchia, alle volte si riguarda.
Ti fa compagnia.
Fa compagnia, ma soprattutto è bello perché ti fa vedere l'Italia, no? Attraversa l'Italia, quindi rivedi tutte le bellezze dell'Italia, ci avvicina un po' a tutti noi italiani, specialmente noi italiani in Australia, e appunto avremo la possibilità di vederlo live su SBS Viceland e su SBS On Demand, quindi perché non ributtarci con i nostri ricordi e anche con la nostra passione attraverso appunto il Giro d'Italia. Il favorito è Pogačar, che è appunto sloveno, che in carriera ha già vinto due Tour de France nel 2020 e nel 2021, al debutto sulle strade della Corsa Rosa. È il grande favorito. Il suo principale rivale sarà Geraint Thomas, secondo al Giro del 2023. Saranno da tenere d'occhio anche Damiano Caruso, quarto nel 23, Eddie Dunbar, settimo nel 2023, e Romain Bardet. Comunque, noi di SBS Italian seguiremo il Giro e vi terremo ovviamente aggiornati, Max.
Ma nei prossimi giorni ascolteremo anche la tua intervista a Francesco Totti, allora.
Nei prossimi giorni, e non vedo l'ora anch'io di ascoltare l'intervista fatta appunto a Francesco Totti.
Dici soltanto una delle cose che hai detto che ti è rimasta impressa.
Ma mi è rimasto impresso il consiglio che ha dato ai giovani, che lo ascolterete poi, però insomma dentro questa intervista dove abbiamo parlato del rigore d'Italia-Australia, ovviamente, perché non si può, quando si mette Totti e Australia nella stessa frase non si può non pensare a quel rigore, abbiamo parlato di Volpato, suo assistito, abbiamo parlato della nazionale, dell'affetto insomma che ha ricevuto da tutti gli italiani qui in Australia, soprattutto dai bambini, che effetto gli ha fatto, e poi appunto gli ho chiesto qual è il consiglio che dai ai giovani che sognano un domani di diventare una star o comunque un calciatore professionista. Ascolterete, state
collegati.
Ah, non
ce lo vuoi dire, niente.
Vi lascio lì così, però arriva, in questi giorni arriva l'intervista a Totti.
Grazie a tutti per averci ascoltato fino a qui. Il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8 da Massimiliano Gule, da Paolo Gallo e anche un po' da Francesco Totti, forse.
Assolutamente sì.
A presto.
Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.